Avete visto qua quest'ancora, non è qui a caso, come potete immaginare, niente volontari stasera, ve lo dico già, così vi rilassate. Il tema di stasera è l'ancora delle promesse. E voglio subito leggere il passo biblico in Ebrei 6, 19 e 20, che è un po' la chiave di questo messaggio. Ebrei 6, 19 c'è scritto: questa speranza la teniamo come un'ancora nell'anima, sicura e ferma, che penetra oltre la cortina, dove Gesù è entrato per noi quale precursore, essendo diventato sommo sacerdote in eterno, secondo l'ordine di Melchisedec. Prima di parlare dell'ancora, dobbiamo comprendere un attimo qual è il contesto del capitolo intero di Ebrei 6. Il primo elemento che dobbiamo comprendere è che Dio ha un proposito per ogni cosa che ha fatto. Non c'è niente che è inutile. Oggi guardavo fuori dalla finestra, nella stanza mia, dove stavo preparando, ascoltando, ho visto delle pietre. Ho detto, ma una pietra, o c'è o non c'è, non cambia. No, non è vero. Anche la pietra buttata così, a caso, sul campo, ha la sua funzione. Basta chiederlo ad un giardiniere che ti spiegherà la funzione che la pietra ha nel terreno. Figuriamoci tu e io, che siamo l'incoronazione della creazione. Dio non ci ha fatti così per caso. Ci ha fatti così come siamo, in maniera specifica, con un proposito, con un proposito, con uno scopo. E a priori questo scopo è portare frutto, produrre qualcosa. Siamo stati in casa dei miei suoceri. E mia suocera, come molti sanno, grazie anche per le preghiere, l'hanno dovuta ricoverare per un'infezione al piede. E così, a un certo punto, il mio suocero mi chiede: ma potresti tu prenderti cura un po' delle piante, visto che sei stato giardiniere, quindi bisogna annaffiare, bisogna... Ok, ho detto, ma che ci vuole? Un'ora a portare annaffiatoie in giro per annaffiare tutti sti vasi, vasetti, piante, piantine, un orto intero, tutti i fiori bellissimi. Ho detto, mamma mia, ma che lavoro! E alla fine lo suocero mi chiede, siccome ci tiene tanto mia moglie, puoi tu guardare per l'erbaccia nell'orto? Io pensavo, ma chissà che cosa mi aspetta. Mi sono fornito della zappa giusta, quella a raschio, sapevo così faccio in meno tempo. In un quarto d'ora io ho liberato dell'erbaccia un orto più grande di quest'ala, o più o meno grande come quest'ala della chiesa, di questa sala. Perché in pratica serviva quasi quasi una lente di ingrandimento per trovare l'erbaccia in questo orto. Pulito, una cosa incredibile. Bellissimo. In un quarto d'ora ho finito. Wow, fosse così a casa mia. Sono tornato a casa, ho guardato il mio orto, mi ha preso un colpo. Qua deve cambiare qualcosa. Ci ho messo 2-3 ore ieri pomeriggio di togliere erbacce, piante vecchie che non servono più, eccetera. La terra che Dio ha creato ha uno scopo, cioè portare frutto. E questo è il contesto del brano che abbiamo letto. Leggo Ebrei 6, 7 e 8. Quando una terra imbevuta dalla pioggia, che vi cade frequentemente, produce erbe utili a quelli che la coltivano, riceve benedizione da Dio, ma se produce spine e rovi, riprovata e prossima a essere maledetta, la sua fine sarà di essere bruciata. Ora, capiamo che ricevere la benedizione da Dio non tanto parla della terra, ma questa è una similitudine, sta parlando di noi. Noi siamo questa terra, tu sei il campo. La pioggia è l'opera di Dio che Lui compie per mezzo del suo spirito nella tua vita, per mezzo della sua parola che cade sulla tua, nella tua vita, vuole produrre frutto. Lo scopo quello è. E per avere frutto, tu devi coltivare questa terra. Se non ci togli l'erbaccia, succederà come è successo all'orto mio. L'erbaccia era alta così, le piante che avevo piantato erano nascoste in mezzo da qualche parte, se c'era ancora. Così succede nella nostra vita. Lo scopo esistenziale della terra, che in questa similitudine siamo noi, tu e io, è produrre frutto. E ora possiamo leggere dal verso 9 in poi tutto un brano che riprende questo discorso, perché il verso 8 finisce con: se non produce sarà bruciata, il fuoco che consuma tutto. Sì, per disperazione, anche nei tempi antichi, per bonificare un terreno, che cosa si faceva? D'estate si accendeva il fuoco, così era tutto pulito e la terra poteva riprendere la sua funzione, ossia produrre frutto. Dillo alla persona accanto a te: Dio ti ha creato per produrre frutto. Ora possiamo leggere Ebrei 6, dal verso 9 in poi, dove vediamo che su questo presupposto della chiamata esistenziale di ognuno di noi, Dio sogna, Dio proietta su di noi cose meravigliose, cose belle. Tuttavia, carissimi, benché parliamo così, siamo persuasi riguardo a voi di cose migliori del fuoco e attinenti alla salvezza, non della distruzione. Dio infatti non è ingiusto di dimenticare l'opera vostra, la fatica dell'amore che avete dimostrato per il suo nome con i servizi che avete resi e che rendete tuttora ai santi. Soltanto desideriamo che ciascuno di voi dimostri sino alla fine il medesimo zelo per rendere certa la speranza, affinché non diventiate indolenti, ma siate imitatori di quelli che per fede e pazienza ereditano le promesse. Infatti, quando Dio fece la promessa ad Abramo, siccome non poteva giurare per qualcuno maggiore di lui, giurò per se stesso, dicendo: «Certo, ti benedirò, ti moltiplicherò grandemente». Così, avendo aspettato con pazienza, Abramo vide realizzarsi la promessa. Infatti, gli uomini giurano per qualcuno maggiore di loro, e per essi il giuramento è la conferma che pone fine a ogni contestazione. Così Dio, volendo mostrare con maggiore evidenza agli eredi della promessa l'immutabilità del suo proposito, intervenne con un giuramento, affinché mediante due cose immutabili, nelle quali è impossibile che Dio abbia mentito, troviamo una potente consolazione. Noi, che abbiamo cercato il nostro rifugio nell'affrontare saldamente la speranza che ci era messa davanti. Questa speranza la teniamo come un'ancora dell'anima, sicura e ferma, che penetra oltre la cortina, dove Gesù è entrato per noi quale precursore, essendo diventato sommo sacerdote in eterno, secondo l'ordine di Melchisedec. Ora ci vorrebbe una settimana per spiegare questo brano in ogni dettaglio. Noi adesso vogliamo concentrarci soltanto sul verso 19, questa speranza che teniamo come un'ancora dell'anima, che penetra dove? Oltre la cortina. Per questo ho fatto un'ancora, affinché ci possiamo immaginare un po' quello che Dio ci vuole far comprendere qui. Stiamo parlando delle promesse di Dio. Quanti di voi sanno che Dio ci ha fatto delle promesse? Spero tutti. Tu hai delle promesse nella tua vita, dove tu sai questa promessa. Io l'ho ricevuta dal Signore, è per me. Ancora non ho raggiunto l'obiettivo, ma lo voglio raggiungere. Chi ha una promessa così nella sua vita? Sono tante le promesse. Una è la salvezza eterna, dove tu nel tuo cuore, con la certezza sicura, puoi sapere: io sono salvato, io, qualsiasi cosa accada in questa vita, io sono salvato, io andrò in cielo. Amen. Questa è una speranza viva che noi possiamo raggiungere il livello di certezza. Perché nel rapporto con Dio vediamo che Lui c'è e che risponde, che è reale. Le altre promesse che vanno oltre alla salvezza, l'essere salvati per l'eternità e vivere il rapporto con Dio già ora qui sulla terra, altre promesse possono riguardare tantissimi aspetti della nostra vita. Abramo, che qui è stato citato, era uno di quelli che si è aggrappato fermamente ad una promessa fatta da Dio. Leggo un attimo questa promessa fatta da Dio in Genesi 12, 1 e 2. Il Signore disse ad Abramo, così, dal nulla: va via dal tuo paese, dai tuoi parenti, dalla casa tua, di tuo padre, e va nel paese che io ti mostrerò. Io farò di te una grande nazione, ti benedirò e renderò grande il tuo nome, tu sarai una fonte di benedizione. Il problema di Abramo qual era? Aveva un grande problema. Qual era? Aveva una moglie, bellissima, ma non aveva figli. E questo per lui era una cosa gravissima. Nell'Antico Testamento questo è stato interpretato addirittura una punizione di Dio. Noi oggi sappiamo nel Nuovo Testamento che non è così, ma lui ha vissuto questa cosa in maniera molto, molto pesante, molto grave. Così Dio interviene nella sua vita e gli fa una promessa specifica. Verso 2, farò di te una grande nazione, senza figlio. Tu puoi diventare una nazione? No. Quindi Dio qui le ha promesso un figlio. E Abramo si è aggrappato gelosamente a questa promessa. E qui impariamo una prima cosa molto importante. Da dove noi possiamo ricevere le promesse di Dio? Che cosa ci vuole per ottenere una promessa di Dio? Vado su internet, faccio una ricerca su un termine e quello che trovo diventa una promessa di Dio? Oppure prendo una chiave biblica e comincio a cercare e quello che mi piace me lo piglio? No. Che cosa caratterizza la promessa fatta ad Abramo? Dove Abramo ha ricevuto la sua promessa per un figlio? In un incontro a tu per tu con Lui. Quindi le promesse di Dio sono vincolate a un incontro personale con Dio. tu devi stare alla presenza di Dio per ricevere le sue promesse. Non è una cosa automatica. E ora l'Apostolo Paolo ci dà un consiglio nella gestione di queste promesse di Dio. Verso 19, questa speranza la teniamo come un'ancora dell'anima, sicura e ferma, che penetra oltre la cortina. Questa frase ve la devo spiegare perché altrimenti ci sfugge il significato più profondo. Abbiamo qui un'ancora, giusto? L'autore di Ebrei, probabilmente l'Apostolo Paolo, sta scrivendo questa lettera agli Ebrei. All'incirca nell'anno 67 avanti e dopo Cristo. Quindi c'era ancora il Tempio a Gerusalemme. E tutti gli ebrei avevano ben presente di come era costruito questo Tempio. Ci possiamo immaginare come questa sala qui, l'area delle nazioni dove uomini, donne e anche altre nazioni potevano venire e essere presenti in quello che la Bibbia chiama cortile. Poi c'era la costruzione del Tempio che aveva due aree. La prima area era il luogo santo dove si entrava e poi c'era una tenda altissima, multistrato, che ostacolava l'accesso al livello più interno, chiamato luogo santissimo. In quel luogo santissimo c'era l'arca del patto e c'erano altre cose che adesso non possiamo andare a spiegarle tutte. L'arca del patto sta per la presenza di Dio. Chi si ricorda dov'è la presenza di Dio specificamente? Sopra il coperchio c'erano due angeli con le ali protese l'uno verso l'altro e in mezzo a questi due esseri, a questi due angeli, in mezzo alle ali, c'era niente, materialmente, lì c'è la presenza di Dio. Questo nell'antico patto. E ora qua c'è scritto che questa ancora penetra oltre la cortina. Che cosa significa? Sappiamo che Gesù è venuto in questo mondo, è morto per ognuno di noi. Quando è morto è successa una cosa. Con questa cortina, questo tendone grande, pesante, è successa una cosa straordinaria. Matteo 27, 50, c'è scritto: Gesù, avendo di nuovo gridato sulla croce, con gran voce, rese lo spirito, cioè è morto. Ed ecco, la cortina del Tempio si squarciò in due, da cima a fondo. La terra tremò, le rocce si schiantarono, eccetera. È successa una serie di cose. Alla morte di Gesù è successa una cosa straordinaria. Questo tendone di separazione si è squarciato. Si è liberato l'accesso alla presenza di Dio per tutti quelli che avrebbero creduto in Gesù Cristo. Che fino a quel momento, chi poteva entrare in quel luogo dove c'era la presenza di Dio? Una persona su più di 6 milioni di ebrei, più o meno, in quel tempo forse di più, non lo sappiamo, una persona, una volta l'anno, poteva entrare in questo luogo. Così santo, così particolare, così importante era quel luogo ed è la presenza di Dio. E ora con la morte di Gesù si squarcia questo tendone, simbolicamente si apre la strada, quelli che avrebbero creduto in Gesù ora hanno accesso libero, oltre la cortina. Puoi entrare nel luogo santissimo. Questo era il privilegio solo del sommo sacerdote, neanche dei singoli sacerdoti, solo del capo dei sacerdoti. E poi leggiamo nella Bibbia che Dio ci ha chiamati a essere che cosa? Sacerdoti di Dio. Tu hai accettato Gesù nel tuo cuore? Stai vivendo un rapporto quotidiano con Lui? Come ti chiama Dio? Ti chiama sacerdote, sacerdotessa. Il concetto del cattolicesimo non è tanto sbagliato che hanno ancora sacerdoti. Ne abbiamo anche noi. Ognuno che vive il rapporto con Gesù è un sacerdote. Questa è la verità del Nuovo Testamento, del messaggio che Gesù ha portato in questo mondo. Amen? Quindi, se tu hai accanto a te una persona che tu sai sta vivendo con Gesù, è nato di nuovo, ha accettato Gesù nel suo cuore, vive con Lui, puoi guardarlo e dirgli: sei un sacerdote, sei una sacerdotessa di Dio. E se tu puoi dire questa cosa, tu devi sapere, tu hai il diritto e la libertà di entrare in questo luogo. E questo gesto, io sto alla presenza con Dio, in questo testo qua è simboleggiato dall'ancora. E questo incontro a tu per tu con Dio ha a che fare con le sue promesse. Questa speranza nelle promesse la teniamo come? Come un'ancora dell'anima, sicura e ferma, che penetra oltre la cortina. Tu hai il diritto di essere là dentro. E ogni promessa, abbiamo detto, è vincolata a che cosa? Al tuo averlo ricevuto dove? Da qualche parte? Preso su internet, qualcuno che ti vuole bene, che ti ha detto una bella parola, è diventato promessa di Dio? No. Le promesse di Dio hanno la loro validità nell'averle ricevute alla sua presenza. E ora viene il culmine di questo messaggio di stasera. Questa speranza la teniamo come ancora dell'anima. Delle volte la nostra anima, dovuto a tante circostanze, a delle difficoltà, a relazioni difficili, eccetera, succede che l'anima nostra perde la speranza, perde di vista le promesse di Dio, di quello che Lui vuole realizzare nella nostra vita. L'anima nostra è fatta così. I nostri sentimenti delle volte vengono a meno. E ora la Bibbia, qui in Ebrei, ci dà un consiglio. Quando l'anima tua non sta seguendo alla presenza del Signore, quando l'anima tua non sente quello che Dio ha detto, perdi di vista, che cosa c'è scritto? la teniamo come un'ancora dell'anima. L'ancora dov'è? Sta per il tuo stare alla presenza di Dio. E ora la tua anima magari non ce l'ha fatta entrare là. Tu senti tutt'altro di quello che Dio ti ha promesso. E il consiglio qui dell'autore è: aggrappati all'ancora che ha la presenza di Dio. Legati le promesse di Dio con stare alla sua presenza. Legati all'ancora. L'anima tua, legala. Così. Guardate. Aggrappato. Anche se non lo senti. Il segreto anche per l'anima tua, qual è? Stare alla presenza di Dio. Tu con il tuo spirito ci sei, fisicamente lo cerchi, magari l'anima tua, per una serie di cose, non vuole seguirti. Tu senti altro di quello che la Bibbia dice, altro di quello che Dio ha promesso. Lega l'anima tua alla parola di Dio. Ecco qua. Questo non scappa, perché è legato all'ancora. Questo è simbolicamente, in pratica. Che cosa dobbiamo fare? Anche se i nostri sentimenti scappano, il tuo posto per mantenere ferma la promessa di Dio, o le promesse di Dio, che cosa deve fare? Oltre la cortina deve andare, alla presenza di Dio, dove hai ricevuto la promessa. Ed è alla presenza di Dio che l'anima tua, legata da questa presenza del Signore, non va per conto suo, ma è vincolata a quello che Dio ha detto, a quello che Dio ha proiettato su di te. Lega l'anima tua alla presenza di Dio. E il consiglio è: la teniamo come un'ancora dell'anima. Questo teniamo, questo verbo, è in una forma grammaticale che descrive un'azione continua, non una volta. Infatti, se guardiamo la vita di Abramo, lui ha ricevuto quella bellissima promessa nel capitolo 12 di Genesi. Se poi vai e leggi il capitolo 13, Dio le ha rinnovato, parlandoli, quindi alla sua presenza, quella promessa fatta. Figli ancora non ne aveva, sono passati anni. Nel capitolo 17, no, 15 prima, ancora Abramo incontra Dio, Dio gli parla e rinnova la promessa. L'anima sua si era smarrita magari, però lui si è aggrappato a questa promessa di Dio. Non me la lascio sfuggire anche se i miei sentimenti dicono un'altra cosa, perché Dio mi ha promesso. Capitolo 17, un'altra volta, un incontro fra Abramo e Dio. Capitolo 22, un altro incontro. Lì ormai aveva un figlio. Ma la nazione ancora non c'era. Infatti ci vogliono altre tre generazioni per cominciare ad avere 12 capo stirpe. Ok? Per non venire in meno nella nostra fede, per non venire in meno di vivere con i propositi giusti, per non lasciarci rubare quella che è la sua chiamata sulla nostra vita. Di che cosa abbiamo bisogno? L'ancora oltre cortina. Stare alla presenza di Dio. Comunicare con Lui a tu per tu. Tu sai farlo. Alziamoci in piedi. Adesso viene il momento in cui vogliamo fare proprio questo. Stare alla presenza di Dio. Ricordati, l'ancora, là è. E anche se hai dubbi, se hai domande, ciò che cambia la nostra vita, che cos'è? La conoscenza è buona cosa, ma non basta, perché l'anima tua può andare per il conto suo. Ma ciò che cambia nella nostra vita è quando tu e io siamo oltre cortina, dove abbiamo la possibilità di ancorare i nostri sentimenti, i nostri pensieri a questa ancora della presenza di Dio. Tutto prende una forma diversa. Chiudiamo i nostri occhi. Grazie Signore che ora Tu sei qui. Tu conosci ognuno di noi. Ci hai creati con uno scopo ben specifico. In alcune cose completamente diverso come scopo l'uno dall'altro, perché ci hai creati come individui. Grazie Signore. E per realizzare il tuo piano nella nostra vita, tu hai prospettato le tue promesse sulla nostra vita. Grazie che abbiamo questo privilegio, che abbiamo una speranza, abbiamo degli obiettivi. Parlaci, Signore. Aiutaci a tornare alla Tua presenza. Aiutaci, Signore, a penetrare oltre quella cortina ora. Io credo che Dio ha lanciato questo messaggio perché in mezzo a noi ci sono delle persone, fratelli e sorelle, che hanno rinunciato a certe promesse fatte da Dio. Rinunciato, ho dimenticato, o ormai hai dubbi. Il Signore ti lancia questo messaggio affinché tu torni alla Sua presenza, per aggrapparti di nuovo a quell'ancora, per di nuovo cominciare a vivere con speranza, con le promesse di Dio, di quello che Lui vuole realizzare nella tua vita. Apriamo il nostro cuore alla presenza di Dio. Cantiamo.